il quale padre Cristoforo si fermò ritto sulla soglia e appena ebbe dato un'occhiata alle donne dovette accorgersi che i suoi presentimenti non erano falsi, onde con quel tono di interrogazione che va incontro a una triste risposta, alzando la barba con un moto leggero della testa all'indietro, disse: «Ebbene?» Lucia rispose con uno scoppio di pianto. La madre cominciava a farle scuse davvero usato, ma il padre s'avanzò e, messosi a sedere su un panchetto a tre piedi, troncò i complimenti dicendo a Lucia: «Quietatevi, povera figliuola, e voi», disse poi ad Agnese, «raccontatemi cosa c'è». Mentre la buona donna faceva alla meglio la sua dolorosa relazione, il frate diventava di mille colori e ora alzava gli occhi al cielo, ora batteva i piedi. Terminata la storia, si coprì il volto con le mani ed esclamò: «Dio benedetto, fino a quando?» Ma senza compir la frase, voltandosi di nuovo alle donne: «Poverette», disse, «Dio vi ha visitate, povero Lucia».
«Non ci abbandonerà, padre», disse questa singhiozzando.
«Abbandonarvi», rispose, «e con che faccia potrei io chiedere a Dio qualcosa per me quando vi avessi abbandonata? Voi in questo stato, voi che egli mi confida, non vi perdete d'animo, egli vi assisterà, egli vede tutto, egli può servirsi anche di un uomo da nulla come son io per confondere un... Vediamo, pensiamo quel che si possa fare». Così dicendo, appoggiò il gomito sinistro sul ginocchio, chinò la fronte nella palma e con la destra strinse la barba e il mento, come per tenere ferme e unite tutte le potenze dell'animo. Ma la più attenta considerazione non serviva che a fargli scorgere più distintamente quanto il caso fosse pressante e intrigato e quanto scarsi, quanto incerti e pericolosi i ripieghi. «Mettere un po' di vergogna a Don Abbondio e fargli sentire quanto manca al suo dovere? Vergogna e dovere sono un nulla per lui quando ha paura. E fargli paura? Che mezzi ho io mai di fargliene una che superi quella che ha di una schioppettata? Informar di tutto il cardinale arcivescovo e invocare la sua autorità? Ci vuol tempo, e intanto... E poi, quando anche questa povera innocente fosse maritata, sarebbe questo un freno per quell'uomo? Chissà qual segno possa arrivare. E resistergli? Come? Ah, se potessi, pensava il povero frate, se potessi tirar dalla mia i miei frati di qui, quei di Milano. Ma non è un affare comune, sarei abbandonato. Costui fa l'amico del convento, si spaccia per partigiano dei cappuccini, e i suoi bravi non sono venuti più di una volta a ricoverarsi da noi? Sarei solo in ballo, mi buscherei anche dell'inquieto, dell'imbroglione, dell'attaccabrighe, e quel che è più, potrei forse anche, con un tentativo fuor di tempo, peggiorare la condizione di questa poveretta». Contrappesato il pro e il contro di questo e di quel partito, il migliore gli parve d'affrontar Don Rodrigo stesso, tentar di smuoverlo dal suo infame proposito, con le preghiere, coi terrori dell'altra vita, anche di questa se fosse possibile. Alla peggio si potrebbe almeno conoscere per questa via più distintamente quanto colui fosse ostinato nel suo sporco impegno, scoprir di più le sue intenzioni e prendere consiglio da ciò. Mentre il frate stava così meditando, Renzo, il quale, per tutte le ragioni che ognuno può indovinare, non sapeva star lontano da quella casa, era comparso sull'uscio. Ma, visto il padre sovrapensiero e le donne che facevano cenno di non disturbarlo, si fermò sulla soglia, in silenzio. Alzando la faccia per comunicare alle donne il suo progetto, il frate si accorse di lui e lo salutò in un modo che esprimeva un'affezione consueta, resa più intensa dalla pietà.
«Le hanno detto, padre?» gli domandò Renzo con voce commossa.
«Purtroppo, e per questo son qui».
«Che dice di quel birbone? Che vuoi che io dica di lui? Non è qui a sentire. Che gioverebbero le mie parole? Dico a te, il mio Renzo, che tu confidi in Dio e che Dio non t'abbandonerà».
«Benedette le sue parole!» esclamò il giovane. «Lei non è di quelli che danno sempre torto ai poveri, ma il signor curato e quel signor dottore delle cause perse...»
non rivangare quello che non può servire ad altro che a inquietarti inutilmente. Io sono un povero frate, ma ti ripeto quel che ho detto a queste donne. Per quel poco che posso, non v'abbandonerò.
Oh, lei non è come gli amici del mondo, ciarloni. Chi avesse creduto alle proteste che mi facevano costoro, nel buon tempo, erano pronte a dare sangue per me, ma avrebbero sostenuto contro il diavolo. Se io avessi avuto un nemico, bastava che mi lasciassi intendere, avrebbe finito presto di mangiar pane. E ora, se vedesse come si ritirano.
A questo punto, alzando gli occhi al volto del padre, vide che si era tutto rannuvolato e s'accorse d'aver detto ciò che conveniva tacere. Ma volendo raccomodarla, s'andava intrigando, imbrogliando.
Cosa volevi dire? E che? Tu avevi dunque cominciato a guastare l'opera mia prima che fosse intrapresa?
Buon per te che sei stato disingannato in tempo, che tu andavi in cerca di amici.
Quali amici?
Che non ti avrebbero potuto aiutare, neppur volendo. E cercavi di perder quel solo che lo può e lo vuole. Non sai tu che Dio è l'amico dei tribolati, che confidano in Lui? Non sai tu che a metter fuori le unghie il debole non ci guadagna? E quando pure... A questo punto afferrò fortemente il braccio di Renzo. Il suo aspetto, senza perdere l'autorità, s'atteggiò ad una compunzione solenne. Gli occhi s'abbassarono, la voce divenne lenta e come sotterraneo. Quando pure... È un terribile guadagno. Renzo, vuoi tu confidare in me? Che dico in me, omiciattolo, fraticello? Vuoi tu confidare in Dio?
Oh sì, rispose Renzo, quello è il Signore davvero.
Ebbene, prometti che non affronterai, che non provocherai nessuno, che ti lascerai guidare da me.
Lo prometto.
Lucia fece un gran respiro, come se le avesse levato un peso d'addosso, e Agnese disse, bravo figliuolo.
Sentite, figliuoli, riprese Fra Cristoforo, io anderò oggi a parlare a quell'uomo. Se Dio gli tocca il cuore e dà forza alle mie parole, bene. Se no, egli ci farà trovare qualche altro rimedio. Voi intanto statevi quieti, ritirati, scansate le ciarle, non fatevi vedere. Stasera o domattina al più tardi mi rivedrete. Detto questo, troncò tutti i ringraziamenti e le benedizioni e partì. S'avviò al convento, arrivò a tempo ad andare in coro a cantar sesta, disinò e si mise subito in cammino verso il covile della fiera che voleva provarsi d'ammansare. Il palazzotto di Don Rodrigo sorgeva isolato, a somiglianza ad una bicocca, sulla cima ad uno dei poggi onde è sparsa e rilevata quella costiera. A questa indicazione l'anonimo aggiunge che il luogo... avrebbe fatto meglio a scriverne alla buona il nome, era più in su del paesello degli sposi, discosto da questo forse 3 miglia e 4 dal convento. A piede del poggio, dalla parte che guarda a mezzogiorno e verso il lago, giaceva un mucchietto di casupole abitate da contadini di Don Rodrigo ed era come la piccola capitale del suo piccolo regno. Bastava passarvi per esser chiarito della condizione e dei costumi del paese. Dando un'occhiata nelle stanze terrene dove qualche uscio fosse aperto, si vedevano, attaccati al muro, schioppi, tromboni, zappe, rastrelli, cappelli di paglia, reticelle e fiaschetti da polvere alla rinfusa. La gente che vi si incontrava erano omacci tarchiati e arcigni con un gran ciuffo arrovesciato sul capo e chiuso in una reticella. Vecchi che, per tutte le zanne, parevano sempre pronti chi nulla nulla li aizzasse a digrignar le gengive. Donne con certe facce maschie e con certe braccia nerburute, buone da venire in aiuto della lingua quanto questa non bastasse. Nei sembianti e nelle mosse dei fanciulli stessi che giocavano per la strada si vedeva un non so che di petulante e di provocativo. Fra Cristoforo attraversò il villaggio, salì per una viuzza a chiocciola e pervenne su una piccola spianata davanti al palazzotto. La porta era chiusa, segno che il padrone stava desinando e non voleva essere frastornato.
le rade piccole finestre che davano sulla strada, chiuse da imposte sconnesse e consunte dagli anni, erano però difese da grosse inferriate, e quelle del pian terreno tanto alte che appena vi sarebbe arrivato un uomo sulle spalle d'un altro. Regnava quivi un gran silenzio, e un passeggero avrebbe potuto credere che fosse una casa abbandonata, se quattro creature, due vive e due morte, collocate in simmetria, di fuori, non avessero dato un indizio di abitanti. Due grandi avvoltoi, con l'ali spalancate e coi teschi penzoloni, l'uno spennacchiato e mezzo roso dal tempo, l'altro ancor saldo e pennuto, erano inchiodati ciascuno sul battente del portone. I due bravi, sdraiati ciascuno su una delle panche poste a destra e a sinistra, facevano la guardia, aspettando d'esser chiamati a goder gli avanzi della tavola del Signore. Il padre si fermò ritto, in atto di chi si dispone ad aspettare. Ma un dei bravi s'alzò e gli disse: «Padre, padre, venga pure avanti, qui non si fanno aspettare i cappuccini, noi siamo amici del convento, e io ci sono stato in certi momenti che fuori non era troppo buona aria per me, e se mi avessero tenuto la porta chiusa, la sarebbe andata male». Così dicendo, diede due picchi col martello. A quel suono risposero subito di dentro gli urli e le strida di mastini di cagnolini. E pochi momenti dopo giunse borbottando un vecchio servitore, ma veduto il padre gli fece un grande inchino, acquietò le bestie con le mani e con la voce, introdusse l'ospite in un angusto cortile e richiuse la porta, accompagnatolo poi in un salotto e guardandolo con una certa aria di maraviglia e di rispetto, disse: «Non è lei il padre Cristoforo di Pescarenico?» «Per l'appunto, lei qui, come vedete, buon uomo, sarà per far del bene». «Del bene», continuò mormorando tra i denti e rincamminandosi, «se ne può far per tutto». Attraversati due o tre altri salotti oscuri, arrivarono all'uscio della sala del convito. Quivi un gran frastuono confuso di forchette, di coltelli, di bicchieri, di piatti e soprattutto di voci discordi che cercavano a vicenda di soverchiarsi. Il frate voleva ritirarsi e stava contrastando dietro l'uscio col servitore per ottenere d'essere lasciato in qualche canto della casa finché il pranzo fosse terminato, quando l'uscio s'aprì. Un certo conte Attilio, che stava seduto in faccia, era un cugino del padron di casa e abbiamo già fatta menzione di lui senza nominarlo, veduta una testa rasa e una tonaca e accortosi dell'intenzione modesta del buon frate, «Ehi, ehi!» gridò, «non ci scappi, padre riverito, avanti, avanti!» Don Rodrigo, senza indovinar precisamente il soggetto di quella visita, pure per non so qual presentimento confuso, non avrebbe fatto di meno, ma poiché lo spensierato d'Attilio aveva fatto quella gran chiamata, non conveniva a lui di tirarsene indietro e disse: «Venga, padre, venga!» Il padre s'avanzò, inchinandosi al padrone e rispondendo a due mani ai saluti dei commensali. L'uomo onesto, in faccia al malvagio, piace generalmente, non dico a tutti, immaginarselo con la fronte alta, con lo sguardo sicuro, col petto rilevato, con lo scigliringuagnolo ben sciolto. Nel fatto, però, per fargli prendere quell'attitudine, si richiedono molte circostanze, le quali ben di rado si riscontrano insieme. Perciò non vi maravigliate se fra Cristoforo, col buon testimonio della sua coscienza, col sentimento fermissimo della giustizia della causa che veniva a sostenere, con un sentimento misto d'orrore e di compassione per Don Rodrigo, stesse con una certa aria di soggezione e di rispetto alla presenza di quello stesso Don Rodrigo, che era lì, in capo di tavola, in casa sua, nel suo regno, circondato da amici, d'omaggi, di tanti segni della sua potenza, con un viso da far morire in bocca a chi si sia una preghiera, nonché un consiglio, nonché una correzione, nonché un rimprovero. Alla sua destra sedeva quel conte Attilio, suo cugino, e se fa bisogno di dirlo, suo collega di libertinaggio e di soverchieria, il quale era venuto da Milano a villeggiare per alcuni giorni con lui. A sinistra e a un altro lato della tavola stava, con gran rispetto, temperato però d'una certa sicurezza e d'una certa saccenteria, il signor Podestà, quel medesimo a cui, in teoria, sarebbe toccato a far giustizia a Renzo Tramaglino e a far stare a dovere don Rodrigo, come si è visto di sopra. In faccia al Podestà, in atto d'un rispetto il più puro, il più sviscerato, sedeva il nostro dottor Azzeccagarbugli, in cappa nera e col naso più rubicondo del solito. In faccia ai due cugini, due convitati oscuri, dei quali la nostra storia disse soltanto che non facevano altro che mangiare, chinare il capo, sorridere e approvare ogni cosa che dicesse un commensale e a cui un altro non contraddicesse. «Da sedere al padre», disse don Rodrigo. Un servitore presentò una sedia sulla quale si mise il padre Cristoforo, facendo qualche scusa al signore d'esser venuto in ora inopportuna. «Bramerei di parlarle da solo a solo, con suo comodo, per un affare di importanza», soggiunse poi con voce più sommessa all'orecchio di don Rodrigo. «Bene, bene, parleremo», rispose questo. «Ma intanto si porti da bere al padre». Il padre voleva schermirsi, ma don Rodrigo, alzando la voce, in mezzo al trambusto che era ricominciato, gridava: «E no, perbacco, non mi farà questo torto. Non sarà mai vero che un cappuccino vada via da questa casa senza aver gustato del mio vino, né un creditore insolente senza aver assaggiate le legna dei miei boschi». Queste parole eccitarono un riso universale e interruppero un momento la questione che s'agitava caldamente tra i commensali. Un servitore, portando su una sottocoppa un'ampolla di vino e un lungo bicchiere in forma di calice, lo presentò al padre, il quale, non volendo resistere a un invito tanto pressante dell'uomo che gli premeva tanto di farsi propizio, non esitò a mescere e si mise a sorbir lentamente il vino. «L'autorità del tasso non serve al suo assunto, signor Podestà riverito, anzi è contro di lei», riprese a urlare il conte Attilio, «perché quell'uomo erudito, quell'uomo grande, che sapeva a menadito tutte le regole della cavalleria, ha fatto che il messo d'Argante, prima di esporre la sfida ai cavalieri cristiani, chieda licenza al pio Muglione». «Ma questo», replicavano ormai urlando il Podestà, «questo è un di più, un mero di più, un ornamento poetico, giacché il messaggero è di sua natura inviolabile, per diritto delle genti, iure gentium, e senza andar tanto a cercare. Lo dice anche il proverbio: ambasciator non porta pena. E i proverbi, signor conte, sono la sapienza del genere umano, e non avendo il messaggero detto nulla in un suo proprio nome, ma solamente presentata la sfida in iscritto, ma quando vorrà capire che quel messaggero era un asino temerario, che non conosceva le prime, con buona licenza di lor signori», interruppe don Rodrigo, il quale non avrebbe voluto che la questione andasse troppo avanti, «rimettiamola nel padre Cristoforo e si stia alla sua sentenza». «Bene, benissimo», disse il conte Attilio, al quale parve cosa molto garbata il far decidere un punto di cavalleria da un cappuccino, mentre il Podestà, più infervorato di cuore nella questione, si chetava a stento e con un certo viso che pareva volesse dire: «ragazzate». «Ma da quel che mi pare d'aver capito», disse il padre, «non son cose di cui io mi deva intendere». «Solite scuse di modestia di loro padri», disse don Rodrigo, «ma non mi scapperà. E via, sappiamo bene che lei non è venuto al mondo col cappuccio in capo e che il mondo l'ha conosciuto. Via, via, ecco la questione». «Il fatto è questo», cominciava a gridare il conte Attilio. «Lasciate dire a me che son neutrale, cugino», riprese don Rodrigo. «Ecco la storia. Un cavaliere spagnolo manda una sfida a un cavaliere milanese. Il portatore, non trovando il provocato in casa, consegna il cartello a un fratello del cavaliere, il qual fratello legge la sfida e in risposta dà alcune bastonate al portatore». «Si tratta ben date e ben applicate», gridò il conte Attilio. «Fu una vera ispirazione». «Del demonio», soggiunse il Podestà, «battere un ambasciatore, persona sacra! Anche lei, padre, mi dirà se questa è azione da cavaliere». «Sì, signore, da cavaliere!» gridò il conte. «E lo lasci dire a me, che devo intendermi di ciò che conviene a un cavaliere. Oh, se fossero stati pugni, sarebbe un'altra faccenda, ma il bastone non gli sporca le mani a nessuno. Quello che non posso capire è perché le premano tanto le spalle d'un mascalzone». «Chi le ha parlato delle spalle, signor conte mio? Lei mi fa dire spropositi che non mi sono passati mai per la mente. Ho parlato del carattere, e non di spalle io. Parlo soprattutto del diritto delle genti. Mi dica un poco di grazia se i feciali che gli antichi romani mandavano a intimare le sfide agli altri popoli chiedevano licenza di esporre l'ambasciata. Mi trovi un poco di uno scrittore che faccia menzione che un feciale sia mai stato bastonato». «Che hanno a far con noi gli ufficiali degli antichi romani, gente che andava alla buona e che in queste cose era indietro, indietro? Ma secondo le leggi della cavalleria moderna, che è la vera, dico e sostegno che un messo, il quale ardisce di porre in mano a un cavaliere una sfida, senza avergliene chiesto licenza, è un temerario, violabile, violabilissimo, bastonabile, bastonabilissimo». «Risponda un poco a questo sillogismo. Niente, niente, niente. Ma ascolti, ascolti, ascolti. Percotere un disarmato è atto proditorio. Atqui il messo de quo era senz'arme. Ergo, piano, piano, signor podestà. Che piano? Piano le dico, cosa mi viene a dire? Atto proditorio è ferire uno con la spada per il dietro o dargli una schioppettata nella schiena, e anche per questo si possono dar certi casi. Ma stiamo alla questione. Concedo che questo generalmente possa chiamarsi atto proditorio, ma appoggiare quattro bastonate a un mascalzone, sarebbe bella che si dovesse dirgli: guarda che ti bastono, come si direbbe a un galantuono, mano alla spada. E lei, signor dottor Riverito, invece di farmi dei sogghigni per farmi capire che è del mio parere, perché non sostiene le mie ragioni con la sua buona tabella per aiutarmi a persuadere questo signore?» «Io», rispose confusetto il dottore, «io godo di questa dotta disputa e ringrazio il bell'accidente che ha dato occasione a una guerra di ingegni così graziosa. E poi, a me non compete di dar sentenza. Sua signoria illustrissima ha già delegato un giudice. E qui il padre...» «È vero», disse don Rodrigo, «ma come volete che il giudice parli quando i litiganti non vogliono star zitti?» «Ammutolisco», disse il conte Attilio. Il podestà strinse le labbra e alzò la mano come in atto di rassegnazione. «Ah, si è ringraziato il cielo! A lei, padre!» disse don Rodrigo con una serietà mezzo canzonatoria. «Ho già fatto le mie scuse col dire che non me ne intendo», rispose fra Cristoforo rendendo il bicchiere a un servitore. «Scuse magre!» gridarono i due cugini. «Vogliamo la sentenza!» «Quando è così», riprese il frate, «il mio debole parere sarebbe che non vi fossero né sfide, né portatori, né bastonate». I commensali si guardarono l'un con l'altro, meravigliati. «Oh, questa è grossa», disse il conte Attilio. «Mi perdoni, padre, ma è grossa. Si vede che lei non conosce il mondo». «Lui», disse don Rodrigo, «me lo volete far ridire? Lo conosce, cugino mio, quanto voi, non è vero, padre? Dica, dica, se non l'ha fatta la sua carovana». Invece di rispondere a questa amorevole domanda, il padre disse una parolina in segreto a sé medesimo. «Queste vengono a te, ma ricordati, frate, che non sei qui per te e che tutto ciò che tocca a te solo non entra nel conto». «Sarà», disse il cugino, «ma il padre, come si chiama il padre?» «Padre Cristoforo», rispose più d'uno. «Ma padre Cristoforo, padron mio colendissimo, con queste sue massime lei vorrebbe mandare il mondo sottosopra, senza sfide, senza bastonate, addio il punto d'onore, impunità per tutti i mascalzoni, per buona sorte che il supposto è impossibile». «Animo, dottore», scappò fuori don Rodrigo, che voleva sempre più divertire la disputa dai due primi contendenti. «Animo, a voi che, per dar ragione a tutti, siete un uomo. Vediamo un poco come farete per dar ragione in questo a padre Cristoforo». «In verità», rispose il dottore, tenendo brandita in aria la forchetta e rivolgendosi al padre, «in verità io non so intendere come il padre Cristoforo, il quale è insieme il perfetto religioso e l'uomo di mondo, non abbia pensato che la sua sentenza, buona, ottima e di giusto peso sul pulpito, non val niente, sia detto col dovuto rispetto, in una disputa cavalleresca. Ma il padre sa meglio di me che ogni cosa è buona a suo luogo, e io credo che questa volta abbia voluto cavarsi con una celia dall'impiccio di proferire una sentenza. Che si poteva mai rispondere a ragionamenti dedotti da una sapienza così antica e sempre nuova? Niente, e così fece il nostro frate. Ma don Rodrigo, per voler troncare quella questione, ne venne a suscitarle un'altra. A proposito, disse, ho sentito che a Milano correvan voci d'accomodamento. Il lettore sa che in quell'anno si combatteva per la successione al Ducato di Mantova, del quale, alla morte di Vincenzo Gonzaga, che non aveva lasciata prole legittima, era entrato in possesso il Duca di Nevers, suo parente più prossimo. Luigi XIII, ossia il cardinale di Richelieu, sosteneva quel principe, suo ben affetto e naturalizzato francese. Filippo IV, ossia il conte d'Olivares, comunemente chiamato il conte duca, non lo voleva lì per le stesse ragioni e gli aveva mosso guerra. Siccome poi quel ducato era feudo dell'impero, così le due parti si adoperavano con pratiche, con istanze, con minacce presso l'imperator Ferdinando II, la prima perché accordasse l'investitura al nuovo duca, la seconda perché gliela negasse, anzi aiutasse a cacciarlo da quello stato. «Non son lontano dal credere, disse il conte Attilio, che le cose si possano accomodare. Ho certi indizi. Non creda, signor conte, non creda, interruppe il podestà. Io in questo cantuccio posso saperle le cose, perché il signor castellano spagnolo, che per sua bontà mi vuole un po' di bene, e per essere figliolo d'un creato del conte duca, è informato d'ogni cosa, le dico che a me accade ogni giorno di parlare in Milano con ben altri personaggi, e so di buon luogo che il papa, interessantissimo com'è per la pace, ha fatto proposizioni. Così deve essere, la cosa è in regola, sua santità fa il suo dovere, un papa deve sempre metter bene tra i principi cristiani, ma il conte duca ha la sua politica e sa lei, signor mio, come la pensi l'imperatore in questo momento? Crede lei che non ci sia altro che Mantova a questo mondo? Le cose a cui si deve pensare sono molte, signor mio, sa lei per esempio fino a che segno l'imperatore possa ora fidarsi di quel suo principe di Valdistano o di Valdistai, o come lo chiamano, e se il nome legittimo in lingua alemanna, interruppe ancora il podestà, è Wallensteino, l'ho sentito proferire più volte dal nostro signor castellano spagnolo, ma stia pur di buon animo che mi vuole insegnare, riprendeva il conte, ma don Rodrigo gli diede occhio per fargli intendere che per amor suo cessasse di contraddire. Il conte tacque e il podestà, come un bastimento disimbrogliato da una secca, continuò a vele gonfie il corso della sua eloquenza. Wallenstein non mi dà poco fastidio, perché il conte duca ha l'occhio a tutto e per tutto, e se Wallenstein vorrà fare il bell'umore, saprà ben lui farlo rigar dritto, con le buone o con le cattive. Ha l'occhio per tutto, dico, e le mani lunghe, e se ha fisso il chiodo, come l'ha fisso, e giustamente, da quel gran politico che è, che il signor duca di Nivern non metta le radici in Mantova, il signor duca di Nivern non ce le metterà, e il signor cardinale di Richelieu farà un buco nell'acqua. Mi fa pur ridere quel caro signor cardinale a voler cozzare con un conte duca, con un Olivares. Dico il vero, che vorrei rinascere di qui a 200 anni per sentir cosa diranno i posteri di questa bella pretensione. Ci vuol altro che invidia, testa vuol essere, e teste come la testa d'un conte duca ce n'è una sola al mondo. Il conte duca, signori miei, proseguiva il podestà, sempre col vento in poppa, un po' meravigliato anche lui di non incontrare mai uno scoglio, il conte duca è una volpe vecchia, parlando col dovuto rispetto, che farebbe perdere la traccia a chi si sia, e che quando accenna a destra si può essere sicuri che batterà a sinistra, ond'è che nessuno può mai vantarsi di conoscere i suoi disegni, e quegli stessi che devono metterli in esecuzione, quegli stessi che scrivono i dispacci, non ne capisco niente. Io posso parlare con qualche cognizione di causa, perché quel brav'uomo del signor Castellano si degna di trattenersi meco con qualche confidenza. Il conte Duca, viceversa, sa a puntino cosa bolle in pentola di tutte le altre corti, e tutti quei politiconi, che ce n'è di diritti, assai, non si può negare, hanno appena immaginato un disegno che il conte Duca te l'ha già indovinato, con quella sua testa, con quelle sue strade coperte, con quei suoi fili tesi per tutto. Quel povero uomo del cardinale di Richelieu tenta di qua, fiuta di là, suda, si ingegna, e poi, quando gli è riuscito di scavare una mina, trova la contrammina già belle fatta dal conte Duca. Sa il cielo quando il potestà avrebbe preso terra, ma don Rodrigo, stimolato anche dai versacci che faceva il cugino, si voltò all'improvviso, come se gli venisse un'ispirazione, a un servitore e gli accennò di che portasse un certo fiasco. «Signor Podestà e signori miei», disse poi, «un brindisi al conte Duca, e mi sapranno dire se il vino sia degno del personaggio». Il Podestà rispose con un inchino nel quale traspariva un sentimento di riconoscenza particolare, perché tutto ciò che si faceva o si diceva in nome del conte Duca lo riteneva in parte come fatto a sé. «Viva mill'anni, don Gasparo Guzman, conte d'Olivares, duca di Sanlúcar, gran privato del re don Filippo, il grande, nostro signore!» esclamò alzando il bicchiere. Privato, chi non lo sapesse, era il termine in uso a quei tempi per significare il favorito d'un principe. «Viva mill'anni!» risposero tutti. «Servite il padre!» disse don Rodrigo. «Mi perdoni!» rispose il padre, «ma ho già fatto un disordine e non potrei...» «Come?» disse don Rodrigo. «Si tratta d'un brindisi al conte Duca? Vuol dunque far credere che la tenga dai Navarrini?» Così si chiamavano allora, per ischerno, i francesi, dai principi di Navarra, che avevano cominciato con Enrico IV a regnare sopra di loro. A tale scongiuro convenne bere. Tutti i commensali proruppero in esclamazioni e in elogi del vino, fuorché il dottore, il quale, col capo alzato, con gli occhi fissi, con le labbra strette, esprimeva molto più che non avrebbe potuto far con parole. «Che ne dite, dottore?» domandò don Rodrigo. Tirato fuori del bicchiere un naso più vermiglio e più lucente di quello, il dottore rispose, battendo con enfasi ogni sillaba: «Dico, proferisco e sentenzio che questo è l'Olivares dei vini. Censui et ineam ivi sentenziam che un liquor simile non si trova in tutti i 22 regni del re nostro signore che Dio guardi. Dichiaro e definisco che i pranzi dell'illustrissimo signor don Rodrigo vincono le cene di Delio Gabalo, e che la carestia è bandita e confinata in perpetuo da questo palazzo dove siede e regna la splendidezza». «Ben detto, ben definito!» gridarono a una voce i commensali. Ma quella parola, carestia, che il dottore aveva buttata fuori a caso, rivolse in un punto tutte le menti a quel tristo soggetto, e tutti parlarono della carestia. Qui andavano tutti d'accordo, almeno nel principale, ma il fracasso era forse più grande che se ci fosse stato disparere. Parlavano tutti insieme. «Non c'è carestia», diceva uno, «sono gli gettatori». «E i fornai», diceva un altro, «che nascondono il grano, impiccarli, appunto impiccarli senza misericordia». «Dei buoni processi», gridava il podestà. «Che processi?» gridava più forte il conte Attilio. «Giustizia sommaria, pigliarne 3 o 4 o 5 o 6 di quelli che per voce pubblica sono conosciuti come i più ricchi e i più cani, e impiccarli». «Esempi, esempi, senza esempi non si fa nulla. Impiccarli, impiccarli, e salterà fuori grano da tutte le parti». Chi, passando per una fiera, si è trovato a goder l'armonia che fa una compagnia di cantambanchi, quando, tra una sonata e l'altra, ognuno accorda il suo strumento, facendolo stridere quanto più può, a fine di sentirlo distintamente in mezzo al rumore degli altri, si immagini che tale fosse la consonanza di quei, se si può dire, discorsi. S'addava intanto mescendo e rimescendo di quel tal vino, e le lodi di esso venivano, come era giusto, frammischiate alle sentenze di giurisprudenza economica, sicché le parole che si udivano più sonore e più frequenti erano ambrosia e impiccarli. Don Rodrigo intanto dava delle occhiate al solo che stava zitto, e lo vedeva sempre lì, fermo, senza dar segno di impazienza né di fretta, senza far atto che tendesse a ricordare che stava aspettando, ma in aria di non voler andarsene prima d'essere stato ascoltato. L'avrebbe mandato a spasso volentieri e fatto di meno di quel colloquio, ma congedare un cappuccino senza avergli dato udienza non era secondo le regole della sua politica. Poiché la seccatura non si poteva scansare, si risolvette di affrontarla subito e di liberarsene. S'alzò da tavola, chiesta poi licenza agli ospiti, s'avvicinò in atto contegnoso al frate, che si era subito alzato con gli altri, gli disse: «Eccomi ai suoi comandi», e lo condusse in un'altra sala.